Siamo insieme ai nostri ospiti a parlare della realizzazione del drappellone insieme alla dottoressa Parrini, ma a parlare anche di come Siena visse il momento della liberazione, ovviamente per quanto riguarda la Seconda Guerra Mondiale. Mi stava dicendo, professoressa, che c'è anche una scritta nel drappellone.
Sì, c'è una scritta che dice: Siena era, Siena è, Siena sarà sempre. È un augurio ed è anche una considerazione su quello che Siena ha passato nella storia, anche più antica, fino ai giorni nostri. Non conosco il futuro, ma mi auguro che sia migliore.
Eh sì. Dunque, mi stavi dicendo, Duccio, noto ora che c'hai la cravatta con le conchiglie. Sì, ma non era questo che stavi dicendo, no, notavo la particolarità. Invece stavi parlando dei bombardamenti che comunque ci furono.
Sì, noi siamo tutti abituati a pensare che Siena l'abbia un po' passata, come dire, questo passaggio del fronte l'abbia passato abbastanza tranquillamente e allegramente. Rispetto ad altre città non c'è alcun dubbio, non ci mancherebbe altro. Cioè, pensiamo a che cosa sono state città che sono state veramente bombardate in maniera pesante. Tuttavia, anche a Siena di bombardamenti ce ne sono stati parecchi, l'Osservanza, la stazione la sappiamo benissimo, ma poi voglio dire San Francesco, la zona di giù dei Pispini, fuori Porta Pispini e quanto vogliamo. Quindi Siena ha avuto anche i suoi bei bombardamenti. È giusto quello che si diceva, non so se eravamo ancora in trasmissione o in fuori onda. Siena, tra l'altro, non era assolutamente una città ospedaliera, perché Siena fosse dichiarata città ospedaliera doveva avere il prerequisito della smilitarizzazione, mentre a Siena c'era ancora il comando tedesco. Quindi Siena non era affatto smilitarizzata, Siena ha avuto i suoi bei bombardamenti. Ci mancherebbe, ripeto, rispetto a città che sono state stese al suolo, Siena se l'è cavata molto bene. Ma anche qui la cosa non è passata in maniera del tutto indenne. Dopodiché non ci dimentichiamo che questi giorni terrificanti del 44 sono stati caratterizzati anche da altro oltre che dalle bombe e dalla guerra. Ricordo soltanto tre nomi: Scalvaia, Montemaggio e Vicobello. Cioè, sono state delle rappresaglie nei confronti della guerra partigiana, dove sono stati quando sono stati fucilati combattenti della resistenza, parecchi combattenti della resistenza. Quindi nel conto dei lutti e degli strazi c'è anche da mettere questo. C'è un'ultima cosa che volevo dire, mi rifaccio ancora a una intelligente intuizione proprio di Luca nel suo libro. Quando dice, va bene, d'accordo, il generale Monsaver o quel che era avrà anche sicuramente detto non sparate oltre, non tirate oltre il XVIII secolo, però proprio Luca dice sì, ma ringraziamo Dio che era crollata la linea Gustav, perché se non era crollata la linea Gustav che consentiva di fare un certo tipo di azione militare, virgolette, relativamente più soft, chiuse virgolette, del XVIII, XVI, XV, XIV, sai quanto gliene importava, sparavano ovviamente dove c'era da sparare. Ringraziamo una serie di circostanze, ringraziamo la fortuna, chi è credente può ringraziare la Madonna o il Padre Eterno legittimamente, io non lo sono, preferisco soltanto parlare di concomitanza di cause. E una cosa, sì, questa è vero, di un tentativo comunque di far uscire questa città nel modo meno doloroso, meno sanguinoso possibile, portata avanti indubbiamente da tutte le parti, da parte del Comitato di Liberazione Nazionale da una parte, da parte di chi aveva in mano le istituzioni politiche all'epoca e da parte di chi, come in qualche caso anche lo stesso Chiurco, giustamente come dice Luca, non si entra nel merito delle pene o delle assoluzioni, questo c'è stata la magistratura e c'è la storia, ma indiscutibilmente anche da parte di chi sul versante, diciamo più propriamente fascista, ha cercato in ogni caso di far transitare questa città nel modo che fosse meno doloroso e meno sanguinoso possibile. Doloroso lo è stato, sanguinoso lo è stato, credo che poteva esserlo di più, merito di tutti.
Per concludere, Luca, i senesi, c'era la caccia al fascista o comunque vissero quei momenti cercando di ricompattarsi?
Ma anche questa è una cosa un po' strana, perché questa è una città strana in tutto, lo fu anche in quei momenti. Cioè, io ho sempre detto che bene o male è stato tutto vissuto, nonostante Duccio Baresa ci ha detto benissimo, tanti morti, tante cose tristissime, eccetera. però fu tutto un po' ovattato, forse dalla conoscenza personale, dal fatto che la città era piccola, forse dai rapporti fra le contrade, perché anche quando il regime, al di là, come ho detto, accennato prima, ci fu una convivenza per circa un mese fra la guardia armata, la guardia civica, diciamo, composta quasi tutta da partigiani, e i fascisti, perché nell'ufficio accanto da una parte c'era il podestà che gestiva ancora il discorso dei fascisti, e i nazisti erano ancora, i tedeschi insomma erano ancora in città, ma la guardia civica era armata, quindi questi hanno coabitato per un mese delle opposte tendenze che se ci fosse stata davvero insurrezione dei partigiani a quel momento dovevano spararsi a vicenda, e erano armati, quindi vuol dire già una cosa stranissima, credo forse quasi unica in tutto il panorama nazionale. Ma poi c'era un discorso che anche dopo i pochi fascisti, perché a Siena furono uccisi pochi fascisti per la verità nel passaggio della libertà, sono stati uccisi dai fiorentini, perché sono venuti i fiorentini chiamati forse da qualcuno di Siena che non aveva né la voglia né il coraggio di fare, e sono stati anche un po' azioni casuali, un pochettino, non hanno preso forse i veri responsabili o quelli più cattivi, hanno un po' dato a caso, qualche volta anche forse per qualche cosa proprio di personale, di sfogo personale. Per cui ecco, devo dire che anche questa cosa qui, mentre in altre città, del resto gli ultimi libri ci hanno fatto vedere poi tutte le vendette dei partigiani eccetera, quindi grandi cose molto gravi, a Siena è stato tutto un po' ovattato. Poi se questo sia dipeso dalla nostra capacità di socializzare, dal fatto che appunto ci conoscevamo tutto, o che anche nel periodo fascista forse non c'era stata quell'accanimento, perché anche i fatti che raccontava Duccio sono avvenuti tutti fuori di Siena, e sono avvenuti spesso con partigiani che non erano senesi, per cui sembra quasi che all'interno della città ci fosse una piccola salvaguardia personalizzata che poi si perdeva appena si usciva fuori dai confini di Siena, e quindi questo spiega anche questo passaggio, non ti dico indolore perché purtroppo appunto qualche vendetta c'è stato, qualche morto c'è stato, però rispetto a molte altre località sicuramente molto 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 meno partecipato, e anche di questo penso ce ne possiamo vantare, perché è una forma di civiltà il fatto di non vendicarsi o di non essere stati troppo fatto troppe angherie quando il regime comandava, forse è una forma di civiltà.
Non ci dimentichiamo che la sera del 3 di luglio il podestà consegnò le chiavi agli alleati che entravano e andò a casa sua. Non so da quante altre parti è successa una cosa di questo genere.
L'hanno potuto fare. Grazie a Luca Lucchini, a Rosalba Parrini e a Duccio Balestracci per essere stati con noi. Io passo la linea.